vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui su Radio Yulm, puntata in vetrina. Qui in studio abbiamo Chiara Gliani, Elisabetta Fontana e Pietro Ballico in regia.
Oggi parleremo del rapporto OCSE analizzando i dati emersi. Successivamente vi aggiorneremo sulla situazione in Siria. Per concludere parlando delle polemiche sullo stop alle multe per i Novax e delle novità sulla tragedia di Calenzano.
Inoltre vi ricordiamo che per eventuali domande di approfondimento potete contattarci al numero 331 14 38 923, che è il numero della radio universitaria.
Ma prima ci ascoltiamo Beside You dei 5 Seconds of Summer. Within a minute I was all packed up. I've got a ticket to another world. I don't wanna go, I don't wanna go. The silent words are hard to speak. When your thoughts are all I see. Dei 5 Seconds of Summer. Ben ritrovati qui su Radio Yulm. Sono le ore 16:52 proprio in questo istante di mercoledì 11 dicembre. Partiamo dunque dalla prima notizia con cui vogliamo intrattenervi oggi e che fa riferimento all'analisi dei dati relativi all'indagine PIAC, Program for the International Assessment of Adult Competence, dell'OCSE, ovvero dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. In Italia persiste un problema di competenze, perché l'indagine ha ricavato che ben un terzo della popolazione italiana ha delle competenze inadeguate relativamente a tre domini: literacy, numeracy e problem solving. il campione di popolazione preso in considerazione è appunto la popolazione con un'età compresa tra i 16 e i 65 anni. Per comprendere meglio questi dati abbiamo qui in collegamento con noi Fabrizio Consorti, presidente dell'OPAM, Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo. Buon pomeriggio, benvenuto tra noi.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie.
Grazie a lei. E di fronte a questa situazione che mette in evidenza un analfabetismo funzionale per un terzo della popolazione italiana, quali potrebbero essere i problemi di carattere sociale, culturale, economico che portano ad un risultato così scarso? Secondo lei il sistema di istruzione è in parte responsabile?
Ma sicuramente sì, anche se ci muoviamo in ambito di sistemi complessi, quindi bisogna tanto rifuggire da qualsiasi interpretazione semplicistica di nessi lineari di causa-effetto, non esistono in queste materie. Peraltro è semplicemente la prosecuzione, purtroppo, di una tendenza in atto da molti anni, sono anni che le indagini OCSE dimostrano un basso livello di capacità, soprattutto di elaborazione critica della conoscenza. Che non basta conoscere le cose, devi poi saper usare la conoscenza, questa è la competenza. Le conseguenze più immediate sono nella fragilità, per esempio economica e sul posto di lavoro. In una situazione in cui l'Italia, che è eminentemente un paese trasformatore, è costretta a correre dietro, l'industria è costretta a rincorrere la continua evoluzione, non avere a partire da bassi, intendo dire in termini di quantità di competenza, salire fino ai quadri intermedi e fino ai dirigenti, se non hai la capacità di manipolare la realtà, non riesci a mettere in atto gli adattamenti.
Certo, e quale impatto secondo lei può avere?
Ricollocarci perché non ha moneta da spendere.
Ok, certo. E secondo lei quale impatto può avere tale rapporto in relazione alla, competitività culturale e anche scientifica del nostro paese in Europa?
Ma l'impatto scientifico è ancora molto alto perché poi funga.
E per problemi di collegamento siamo costretti a salutare Fabrizio Consorti, e che ringraziamo comunque per il suo prezioso contributo. Ricordiamo che è presidente dell'OPAM, Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo, e tra l'altro sottolineiamo come da questa indagine PIAC è emerso che gli italiani hanno raggiunto 245 punti nei test di comprensione, 9 meno rispetto alla media OCSE, 244 punti nei test di matematica, 11 in meno rispetto alla media OCSE, 231 punti nei test di adaptive problem solving, 15 in meno rispetto alla media OCSE, e in pratica il 35% degli adulti italiani ha ottenuto un punteggio pari o inferiore al livello 1 e quindi rientrano nella categoria di analfabeti funzionali.
Sì, anche ad esempio in literacy solo il 5% degli adulti è considerato un high performer, quindi gli adulti che sono in grado di comprendere e valutare articoli più complessi e più lunghi. Ma sono anche altrettanto poco soddisfacenti i dati e le percentuali ottenuti in numeracy. Infatti solo il 35% degli italiani, appunto secondo l'indagine, è in grado di fare calcoli di base o comunque comprendere appunto i decimali ed estrarre delle informazioni, singole informazioni, da tabelle o da grafici. E anche nel problem solving diciamo che la situazione è critica, quindi non è altrettanto positiva, perché solo l'1% degli adulti diciamo che ha una comprensione più approfondita dei problemi. Bene, Bene, ben ritrovati qui su Radio Yulm. Oggi parleremo in particolare degli aggiornamenti sulla situazione in Siria e in particolare dopo la caduta del regime di Assad e della presa del governo da parte di ribelli jihadisti del gruppo Hayat Tahrir al-Sham. Infatti proprio nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre 2024, è stato proclamato come primo ministro del paese appunto in Siria e di questo governo che possiamo definire transitorio, Mohamed al-Bashir. Mohamed al-Bashir resterà primo ministro fino a marzo 2025 e diciamo che gli Stati Uniti hanno espresso diciamo una forma di consenso verso appunto questo governo transitorio, però purché il paese appunto della Siria non diventi una base di terrorismo e purché vengano rispettate le minoranze. Invece anche il ministro israeliano Benjamin Netanyahu diciamo che ha accettato, possiamo dire così, questo governo transitorio appunto in Siria purché il paese dell'Iran non si ristabilizzi all'interno della Siria. Ricordiamo che appunto l'Iran aveva sostenuto il governo di Assad.
Ecco, e il primo ministro di transizione al-Bashir ha spiegato che i suoi primi tre obiettivi sono innanzitutto ristabilire la sicurezza e la stabilità del paese, perché la gente è esausta di ingiustizie, di tirannia, e l'autorità dello Stato deve essere ristabilita per permettere alla gente di tornare al lavoro, insomma alla vita regolare e quotidiana. Il secondo obiettivo principale è far tornare i milioni di profughi siriani che sono all'estero alla ricerca di pace, perché il loro capitale umano, la loro esperienza permetterà anche di far rifiorire il paese siriano. E il terzo obiettivo è relativo soprattutto ad una strategia, ad una pianificazione strategica, perché i siriani non possono continuare a vivere in una condizione di precarietà di servizi essenziali come l'elettricità, il pane e l'acqua. Quindi, nonostante appunto tale governo sia di transizione, comunque bisogna porre una grande attenzione su queste tematiche, su questi aspetti.
Per quanto riguarda invece la politica estera, il primo ministro Mohamed al-Bashir afferma di non avere problemi contro i paesi appunto che si sono ritenuti sempre lontani al governo di Assad. Inoltre si rivolge in particolare ai paesi come l'Iraq, la Repubblica Popolare Cinese e anche tanti altri paesi, affermando che la rivoluzione aveva come unico obiettivo quello di abbattere il governo di Assad. Quindi ci resta solo più che domandarci se questo tipo di costituzione potrebbe essere definita una costituzione islamica, e qui appunto vi cito le parole del primo ministro, che afferma: a Dio piacendo, chiariremo tutti questi dettagli durante il processo costituente.
Intanto, in 48 ore, 480 raid di Israele hanno colpito la Siria per smilitarizzarla dopo la caduta di Assad. Infatti Netanyahu dichiara di aver autorizzato a bombardare le armi siriane affinché non finiscano nelle mani jihadiste. Si è espressa anche la guida suprema dell'Iran, quindi l'Ayatollah Ali Khamenei, che ha detto che ci sono delle prove che il rovesciamento del presidente, ormai ex presidente Assad, sia stato il risultato di un piano degli Stati Uniti, di Israele e di uno dei paesi vicini alla Siria, di cui però non ha fatto nome. Iran e Turchia poi definiscono le incursioni di Israele assolutamente illegali, e anche il Cremlino chiaramente condanna gli attacchi israeliani contro la Siria e l'ingresso anche delle sue truppe nella zona cuscinetto lungo le alture del Golan. Inoltre il presidente della Turchia Erdogan ha telefonato alla premier Meloni facendo presente l'aggressione israeliana e chiedendo comunque di preservare l'integrità del paese e di eliminare il rischio di terrorismo. E la Casa Bianca tra l'altro annuncia per venerdì una riunione straordinaria del G7 presieduta dall'Italia.
Si esprime anche nei confronti di questo governo transitorio in Siria il superiore dei frati francescani di Damasco, Firas Lutfi, il quale afferma che la comunità cristiana ha celebrato la fine della dittatura, ma comunque resta ancora perplessa la comunità cristiana, soprattutto per quanto riguarda il destino della comunità. Infatti ci teniamo a ricordare che la comunità cristiana non ha ancora ottenuto una piena cittadinanza all'interno del paese appunto della Siria. Inoltre lui ha lo stesso appunto Firas Lutfi ha affermato che ha preferito non celebrare appunto l'8 dicembre, quindi il giorno dell'Immacolata Concezione, trasmissione, poiché aveva paura che il suono delle campane poteva in qualche modo offendere i cittadini e il governo siriano.
Ecco, e quanto alla storia di jihadismo alle spalle di alcuni dei gruppi ora al potere a Damasco, afferma appunto il nostro nuovo primo ministro di transizione al-Bashir, che i comportamenti sbagliati di alcuni gruppi islamisti hanno portato molte persone, soprattutto dell'Occidente, a identificare i musulmani con il terrorismo e quindi ad associare l'Islam all'estremismo. Si è trattato però di comportamenti errati e di mancanza di comprensione. Infatti dice appunto che così è stato travisato il significato di Islam, che è invece una religione della giustizia.
Bene, prima di passare all'ultima notizia, ci ascoltiamo il 99 Luftballons di Nena qui su Radio Yulm.
Balloons di Nena qui su Radio Yulm. E prima di avviarci alla conclusione della puntata, vorremmo ancora parlarvi di due notizie. Una che fa riferimento allo stop alle multe per i Novax del decreto mille proroghe, e la seconda invece che appunto fa riferimento alle ultime news relative alla strage di Calenzano. Partiamo però dalla prima, quindi dallo stop alle multe per i Novax dal decreto mille proroghe, proprio perché nella giornata di ieri, quindi 10 dicembre, sono state abrogate le multe di 100 euro per il personale sanitario per gli over 50, le forze dell'ordine e le categorie professionali che per legge avrebbero dovuto vaccinarsi. Questa scelta politica da parte del governo ha annullato anche tutte le multe che dovevano essere ancora pagate, per un valore stimato che va dai 150 ai 170 milioni di euro.
Inoltre si oppone all'abrogazione il medico Matteo Bassetti, direttore malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, che addirittura definisce l'Italia il paese dei condoni e delle regole non seguite e degli evasori legalizzate. Oltre appunto all'opinione contraria di Matteo Bassetti, citiamo anche l'opinione di Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, il quale sostiene addirittura che questo condono sia un condono raccattavoti da parte della maggioranza, quindi del governo Meloni. E infine citiamo anche Matteo Andreoni, direttore scientifico sulla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, che definisce pericoloso appunto questa abrogazione delle multe, perché lui ritiene di estrema importanza l'obbligazione alle vaccinazioni, perché appunto il futuro e l'evoluzione di una pandemia è imprevedibile.
Esatto, e tra l'altro a essersi espressa è anche stata l'opposizione, soprattutto i due partiti PD e Più Europa. Infatti Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, afferma che, cito le sue parole, togliere le multe a chi non si è vaccinato è un modo per strizzare l'occhio ai complottisti novax negazionisti. Anche Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi Sinistra condanna la maggioranza di aver ammiccato al sentimento antiscientifico.
Ma non ci sono parole negative, diciamo così, nei confronti appunto dell'abrogazione. Infatti il vice premier Matteo Salvini identifica appunto questa abrogazione positiva, e anzi la identifica con segno di pacificazione nazionale dovuto.
Esatto. Passiamo invece adesso alle ultime notizie relative alla strage di Calenzano. 5 morti e 26 feriti, e questo è il bilancio dopo l'esplosione avvenuta lunedì 9 dicembre 2024 nell'area di carico del deposito di carburanti ENI di Calenzano, per l'appunto, in provincia di Firenze. Il procuratore Luca Tescaroli, che dirige le indagini, ha nominato 3 medici legali che dovranno effettuare l'autopsia sui corpi appunto delle 5 vittime. Omicidio colposo plurimo, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e disastro colposo sono i 3 reati ipotizzati dalla procura di Prato con l'apertura appunto del fascicolo di indagine. L'esplosione, ricordiamo, è deflagrata nell'area delle pensiline di carico, e poco prima dell'incidente un operaio aveva in qualche modo segnalato il pericolo e l'allarme, ma nel giro di pochi secondi poi l'esplosione è avvenuta. Tra l'altro, per l'esattezza erano le 10:21 e 30 secondi, almeno questo è stato l'orario registrato.
E le conseguenze appunto dell'incidente sono state tragiche. Infatti sono state registrate 5 vittime, delle quali solamente una è stato identificato il corpo. Parliamo infatti di Vincenzo Martinelli, 51enne, originario di Napoli, ma da anni residente a Prato. Però abbiamo i nomi e i cognomi delle altre quattro vittime, oltre a Vincenzo Martinelli, ovvero Carmelo Corso di 57 anni, Gerardo Pepe di 46 anni, Franco Cirielli di 46 anni e Davide Baronti di 49 anni. Inoltre l'identificazione appunto dei corpi avverrà in un secondo momento durante l'autopsia e durante gli esami del DNA. Però una cosa appunto è certa, che tutti e 5 le vittime erano degli autotrasportatori e al momento dell'incidente si trovavano nella zona della pensilina di carico e sono stati registrati appunto dai dipendenti del sito come visitatori del deposito.
Esatto, e tra l'altro il magistrato ha anche nominato 2 consulenti per rispondere ai quesiti che ruotano intorno all'innesco e alle procedure di sicurezza del deposito ENI. In particolar modo sono 2 esperti in esplosivo, Roberto Vassale e Renzo Cabrino, che tra l'altro hanno già lavorato in qualità di periti nella strage di Capaci. E per quanto concerne invece ENI di per sé, ecco, con un comunicato ha dichiarato di affiancare l'autorità giudiziaria e quindi di collaborare con essa al fine di identificare le effettive cause di tale esplosione.
In più sono state registrate 24 feriti, 3 dei quali molto gravi e 16 dei quali invece si ritiene appunto che si siano recati all'ospedale in modo autonomo. Quindi nulla di grave.
Esatto. Tra l'altro per oggi, mercoledì 11 dicembre, CGIL Firenze, CISL Firenze Prato e UIL di Firenze hanno proclamato uno sciopero generale provinciale per le ultime 4 ore del turno. e hanno organizzato anche un presidio manifestazione in piazza Vittorio Veneto a Calenzano alle ore 14.30, nel quale interverranno le tre confederazioni sindacali, chiaramente, le lavoratrici e i lavoratori dei settori coinvolti.
Ed è stata anche organizzata una commemorazione a Calenzano, appunto in onore di queste cinque vittime. È stata organizzata appunto dal sindaco di Calenzano insieme anche al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e insieme a altri capogruppi dell'assemblea regionale, ed è stato anche dichiarato lutto regionale.
E notizie invece più rassicuranti giungono sul fronte ambientale, perché come appunto ha fatto sapere l'ARPAT, l'esplosione di idrocarburi non ha provocato un significativo danno.
Radio Yulm.
Siamo giunti al termine di questa puntata di In Vetrina. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltati. Vi ricordiamo che questa puntata sarà registrata e potete riascoltarla sul sito www.radioyulm.it. E questa formazione, composta da Elisabetta Fontana,
Chiara Agliani e Pietro Ballico in regia, tornerà mercoledì prossimo, sempre dalle ore 16.45 fino alle ore 17.15. Vi aspettiamo.
Grazie, buona serata.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.